Ma se potessi scegliere un superpotere, quale vorresti?
Sarebbe bello avere la capacità di trasformare le cose in oro.
Ma per quello non hai bisogno di abilità sovraumane. C'è Caris Gold. Caris Gold è la prima azienda ad aver reso l'oro da investimento alla portata di ogni cittadino italiano.
Caris Gold. L'oro per tutti, prima di tutti.
Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
One Podcast. Il più italiano dei piatti, gli spaghetti al pomodoro, non ha nulla di italiano. Fino agli anni 50, la pizza era sconosciuta nella maggior parte del nostro paese. Caterina de' Medici, Isabella d'Este e Michelangelo hanno ben poco a che fare con le specialità gastronomiche a loro attribuite. Ciò che viene narrato sulla storia centenaria dei nostri buonissimi prodotti tipici è una bugia, raccontata più o meno a partire dagli anni 70. Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata, il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
La storia della conservazione della neve è un'epopea mondiale che tocca tutte le aree geografiche e tutte le grandi civiltà. Fin dall'antichità il freddo è stato uno dei mezzi più semplici per conservare gli alimenti deperibili e nulla più del frigorifero ha cambiato la nostra vita e le nostre abitudini alimentari. Andiamo alla scoperta dell'incredibile storia del ghiaccio, della neve e del frigorifero. Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata. Io sono Daniele Soffiati e con me, come sempre, c'è Alberto Grandi, professore di storia dell'alimentazione all'Università di Parma. Ciao Alberto.
Ciao Daniele.
Allora, per la puntata di oggi prendiamo spunto dal tuo ultimo libro, edito da Aboca e disponibile da qualche giorno in tutte le librerie, intitolato L'incredibile storia della neve e della sua scomparsa, dalle civiltà mesopotamiche al frigorifero, dai cocktail all'emergenza climatica. Partiamo dall'inizio. La storia della conservazione e del trasporto del ghiaccio e della neve parte da lontano, dalla Mesopotamia, poi passa per la Grecia e non si può dimenticare l'antica Roma.
Sì, sì, è una storia millenaria, è una storia, la prendiamo da lontano effettivamente. Tutto ciò che riguarda l'uomo nasce nella Mesopotamia, questa mitica zona tra due fiumi, e anche quindi il commercio della neve, il trasporto della neve, i primi sistemi di conservazione di questo bene prezioso. E probabilmente in Mesopotamia non era usata tanto per la conservazione alimentare, ma più come consumo di lusso, cioè era un modo per allungare il vino, per rendere più fresche le bevande d'estate, insomma aveva questa funzione. Poi invece si consoliderà il consumo come appunto sistema di conservazione alimentare e anche altri, diciamo, consumi legati al lusso, ma bisognerà arrivare ai romani per essere ancora più lussuosi, i greci e i romani.
E infatti i romani addirittura, tu ce l'avevi già spiegato, mettevano anche loro la neve nel vino, creando una brodaglia che noi oggi non potremmo bere.
Assolutamente no.
E la utilizzavano anche per il frigidarium.
Sì, infatti diciamo che la prima istituzionalizzazione di questo commercio, la prima organizzazione capillare è legata appunto alle terme romane. Nelle terme c'era il calidarium, il tepidarium e c'era anche il frigidarium. Molto spesso per raffreddare l'acqua gli si buttava dentro della neve che d'estate veniva appunto portata dalla montagna alle città dove appunto c'erano le terme e quindi si otteneva in questo modo appunto l'acqua più fredda. Era ovviamente molto costoso perché implementare questo sistema di trasporto era estremamente complesso, costoso, era difficile da conservare, talmente difficile che non ci riuscivano, in realtà si perdeva molto carico durante il trasporto, però insomma alla fine il risultato veniva in qualche modo ottenuto.
A Roma la neve veniva utilizzata anche per il bruciore di stomaco, se non sbaglio.
Sì, perché ovviamente c'era, diciamo, una dimensione medica, e anche questa sarà di lunga durata, arriverà fino quasi ai giorni nostri, per cui la neve, il freddo, veniva usato per lenire i dolori di stomaco, magari anche aggiungendo qualche sapore, il limone, qualche succo. In questo modo, appunto, si riduceva l'acidità di stomaco e soprattutto si riduceva il bruciore di stomaco. Diciamo in maniera un po' empirica, però il risultato in qualche modo veniva ottenuto.
Hai citato il succo di limone, veniva creata un po' una specie di granita ante litteram.
Sì, anche su questo ci sono molti che litigano su chi ha inventato la granita, chi per primo ha insaporito la neve, diciamo così. Probabilmente i romani, poi successivamente anche gli arabi in Sicilia hanno in qualche modo reso più diffuso questo modo di consumare la neve, cioè mettere il succo di limone in particolare, ma non solo, per creare appunto una bevanda.
Che veniva chiamata?
Nives citrata, però appunto era un qualcosa nel quale in realtà non abbiamo bene la ricetta, ma insomma, però molte tracce che ci dicono che questo consumo era abbastanza diffuso.
Facciamo un balzo in avanti, arriviamo al Medioevo, dove Occidente e Oriente hanno abitudini molto diverse, e credo che sia inevitabile partire da ciò che accadde nel 1187 a Guido di Lusignano.
Guido di Lusignano, che è il re di Gerusalemme, alla fine della battaglia di Attin, che si svolge il 4 luglio, quindi in piena estate, sul lago di Tiberiade, io dico a grosso modo 35 gradi, ma probabilmente ce n'erano anche di più, diciamo più di 40. E alla fine di questa battaglia, che è un disastro per i cristiani, lui viene portato nella tenda del Saladino, che è il comandante delle forze delle truppe.
Pieno periodo delle crociate.
Esatto, siamo in piena crociata, e lui probabilmente si aspetta anche di essere decapitato, fondamentalmente si aspetta di essere giustiziato. In realtà il Saladino gli offre della frutta e dell'acqua fredda, e sul momento lui non capisce. Questo episodio è citato in quasi tutte le cronache delle crociate, ed effettivamente Saladino toglie questa frutta e questa acqua che gli porge da una cassa piena di neve. Siamo sul lago di Tiberiade, siamo il 4 luglio, e lui ovviamente non riesce a comprendere come sia possibile organizzare questo tipo di trasporto. In realtà questo tipo di consumo e questa organizzazione logistica, diciamo così, che era già presente ai tempi dei romani, a Oriente è sopravvissuta, e a Occidente invece, dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, si è completamente perduta. Quindi un cristiano, un francese, perché Guido di Lusignano era francese, del Medioevo non ne ha più memoria, mentre invece in Oriente questa cosa si era mantenuta.
Dunque, di fatto, memoria di cosa? Del fatto che si andava in montagna a recuperare della neve, la si conservava in qualche modo.
Sì, memoria di questo tipo di consumi, che appunto si erano completamente perduti in Occidente, mentre invece in Oriente si erano mantenuti, ancora una volta più come consumi di lusso che per conservazione alimentare. La conservazione alimentare arriverà un po' dopo.
Insomma, il trasporto la neve e la sua conservazione costavano tantissimo, se la potevano permettere solo i ricchi, e lo facevano a quel punto per avere le bevande fresche.
Esatto, era sostanzialmente questa diciamo il tema: chi se lo poteva permettere lo faceva. In Occidente no, perché non c'erano più, diciamo, le strade, non c'erano più le possibilità, ma poi arriviamo progressivamente, ci si arriverà anche in Occidente.
Arriviamo al 1500, dove entra in scena addirittura Leonardo da Vinci.
Questa è una storia molto interessante che è sconosciuta ai più. Ovviamente nel frattempo, appunto, il consumo di neve si è diffuso anche in Occidente, quindi nella nostra Europa, anche in Italia. Leonardo da Vinci all'inizio del 500 comincia a pensare alla teoria del volo, comincia a pensare a una macchina volante, e la progetta, lo dice lui stesso, per andare a prendere la neve in montagna e portarla in città d'estate.
Dunque Leonardo da Vinci concepisce la prima idea di aeroplano o di elicottero per avere le bevande fresche.
Esatto, sì, per avere il ghiaccio dentro il bicchiere. No, ma fa molto ridere, però questo ci dà anche l'idea di quanto la logistica e quanto la conservazione della neve fosse un problema molto sentito. Cioè, stiamo parlando del più grande genio della storia dell'umanità, probabilmente, e che appunto pensa questa cosa qui, perché ha un problema molto grosso e lo vuole risolvere nella maniera più strabiliante possibile, inventandosi l'aeroplano.
A proposito di lusso, non possiamo non citare anche il clero.
Il clero è ovviamente fa parte dell'astrato più ricco della società e quindi molto spesso vengono citati come, diciamo, consumatori di neve. Tant'è vero che una delle prime ghiacciaie, seppur rudimentali, è quella annessa al Palazzo dei Papi ad Avignone, quindi 1320-1340, da Papa Benedetto XII. E poi, non so, lo stesso Teofilo Folengo, Merlin Cocai, nel suo Baldus, questo poema, dice che d'estate è bello bere il vino con il ghiaccio dentro come fanno i cardinali, proprio citando esattamente questo. Quindi sono l'esempio del consumo di lusso, sono i cardinali.
C'è una storia curiosa rispetto alla tassazione.
Esatto, perché a un certo punto il commercio della neve si allarga e, insomma, diciamo, tutti, chi prima o chi dopo, comincia a pensare a come tassarla, ma non è facile tassare la neve.
Qua siamo all'inizio del 1600.
Sì, esatto, e a risolvere il problema arriva Papa Paolo V, Camillo Borghese, che ha un problema enorme, perché Roma è in quel momento attraversata da una grandissima crisi finanziaria, stanno fallendo molte banche e quindi c'è il problema, appunto, di tenere in piedi le finanze dello Stato Pontificio. Per fare questo ovviamente si crea una nuova banca, che peraltro esiste ancora, perché questa banca qui che nasce con gli introiti della neve esiste ancora, il Banco di Santo Spirito, oggi noi lo chiamiamo Unicredit, quindi insomma stiamo parlando di qualcosa che ancora ci riguarda.
Viene da lì,
esatto,
ecco.
E allora, per avere gli introiti per poter sostenere questa banca, si inventa la compagnia della neve, si inventa la tassazione della neve, per cui appunto si crea un monopolio che viene messo all'asta ogni anno e c'è un appaltatore che si incarica di portare la neve a Roma.
C'è una motivazione per cui però il Papa dice la neve deve essere tassata.
La motivazione l'espediente è che la neve cade dal cielo, quindi è un dono di Dio, lui che è il rappresentante di Dio in terra ha tutto il diritto di tassarlo.
Dal 1500 si diffonde l'uso della neve per la preparazione delle prime rudimentali granite o come raffreddante per sorbetti e gelati. E dunque abbiamo detto il gusto di bere freddo, l'abbiamo appena citato per i cardinali, ma anche la preparazione di granite e poi sorbetti e gelati. E in questo contesto proprio il gelato è un esempio di una storia esaltante e gloriosa della cucina italiana.
Sì, suonerà strano ai nostri ascoltatori, io insomma sono un po' iconoclasta, ma in realtà il caso del gelato è abbastanza sodato che sia italiano. Dove e quando non è facile dirlo, probabilmente c'entrano gli arabi nel sud della Sicilia, insomma nel sud Italia, in Sicilia, che hanno probabilmente costruito il mito del sorbetto. La parola sorbetto è una parola araba, sharbit, insomma, quindi ci sono alcuni elementi, diciamo, importati, però poi il sorbetto vero e proprio, il gelato vero e proprio sono probabilmente invenzioni italiane. Dirti dove e quando non è facile, e ci sono molte testimonianze nel corso del 500 e del 600 che dicono che a Napoli ci fosse un grande consumo di sorbetti e di gelati. Anche qui sembrerebbe dalle descrizioni che stiamo parlando più di acqua con dentro il ghiaccio e qualche sapore, però insomma comunque qualcosa che assomiglia o alla granita o al sorbetto oggi. Poi progressivamente la ricetta si arricchisce, ma c'è un salto di qualità logico, cioè nel momento in cui tu metti la neve dentro il bicchiere semplicemente stai creando appunto qualcosa che oggi noi chiamiamo granita. Ma il gelato e il sorbetto moderno sono prodotti che attraverso il freddo modificano la natura degli ingredienti, esattamente come fa il fuoco nella cottura. E questo è un salto di qualità logico che probabilmente viene fatto in Italia nel corso del 500 e del 600.
Un altro utilizzo rilevantissimo del ghiaccio in particolare è quello medico. Prima di arrivare però all'utilizzo, io ti chiedo di citare qualche episodio legato al fatto che intanto i medici dibattevano rispetto al fatto se le bevande fredde facessero bene o male, e poi c'è qualche presa di posizione discutibile.
Sì, è un dibattito che inizia nel 500 e va avanti fino al 700 inoltrato, quindi quasi due secoli di dibattito medico. Ovviamente tutto parte dalla teoria di Galeno, che dice che lo stomaco è come il forno e quindi, diciamo, la digestione è una cottura. Nel momento in cui è una cottura, è chiaro che se ci butti dentro qualcosa di freddo, è chiaro che l'efficacia della cottura in qualche modo viene meno.
È compromessa.
Quindi bere e mangiare cibi freddi non va bene, diciamo in teoria. In realtà poi le cose vanno in maniera diversa, anzi la moda di bere freddo si diffonde soprattutto in Italia ma anche in Francia, e quindi i medici cominciano a ragionare e c'è un dibattito molto accanito. Quelli di stretta osservanza galenica le dicono di tutti i colori, dicono che fare mangiare cibi freddi, mangiare gelato porti alla pazzia. Quindi c'è proprio, perché c'è tutta una teoria per cui il cervello non può essere troppo raffreddato, insomma c'è tutta una serie di teorie. Poi c'è anche chi dice che per le donne in gravidanza se bevono cibi freddi rischiano di, anzi no, hanno la certezza di partorire solo donne,
perché,
solo femmine.
Perché il freddo infrigidisce, proprio cito esatto, letteralmente, il ventre delle donne.
Esatto, quindi c'è questo rischio che evidentemente veniva considerato gravissimo, perché era considerato uno dei rischi maggiori. Però insomma poi il dibattito va avanti, ci sono anche molti elementi filosofici, viene citato Aristotele, dice ma se l'uomo fosse stato creato per mangiare cibi freddi allora non sarebbe stato così complicato andare in montagna a procurarsi la neve. Quindi insomma c'è anche un elemento filosofico logico,
e c'è anche qualcuno che ci resta secco come il figlio di Filippo II.
Sì, Don Carlos è famoso perché probabilmente per un eccesso di consumo di acqua fredda, di cibi freddi, adesso non si capisce bene cosa abbia consumato, comunque sicuramente qualcosa di freddo, ha quella che noi potremmo chiamare una congestione, un'indigestione, chiamiamola come vogliamo.
Terribile.
E muore per questo. In realtà poi anche lì le cause della morte non sono appurate in maniera precisa, ma grosso modo la causa è questa.
Parlavamo dei medici, l'utilizzo negli ospedali è un utilizzo rilevantissimo.
Sì, guarda, fino alla Seconda Guerra Mondiale gli ospedali sono i più grandi consumatori di ghiaccio per due motivi.
A partire da che epoca dunque?
Ma già nel 600, già nel 700. Poi la cosa esplode ovviamente nel corso dell'Ottocento, i primi tentativi vengono fatti nel 600 e nel 700, poi esplode nell'Ottocento, e sono due gli utilizzi, come antipiretico, non essendoci l'aspirina, per abbassare la temperatura si metteva la classica borsa di ghiaccio sopra la testa, certo. E come anestetizzante, cioè si metteva il ghiaccio nella parte malata o da operare e in questo modo la si addormentava e probabilmente si riusciva anche ad operare, comunque era anche un elemento lenitivo rispetto ai traumi che potevano crearsi.
Dunque anche gli ospedali sono rilevanti nel consolidamento dell'industria del freddo.
Sì, sì, sono grandi protagonisti, in molti casi loro stessi hanno ghiacciai e neviere, c'è il caso dell'ospedale maggiore di Milano, l'ospedale di Ginevra, cioè sono anche operatori di mercato, cioè non solo la neve e il ghiaccio le raccolgono per i loro consumi, ma addirittura li vendono anche, è un introito per l'ospedale. Quindi insomma sono tra i grandi protagonisti di questo commercio.
Nel tuo libro poi tu spieghi anche quella che è una guerra tra l'industria del ghiaccio naturale e del ghiaccio artificiale.
Sì, fra l'altro quello che passa alla storia per essere l'inventore della macchina per il ghiaccio artificiale, John Gorry, americano, è un medico e lo fa perché a un certo punto non ha più ghiaccio naturale, almeno questo vuole la leggenda, quindi si mette a studiare il modo per produrre artificialmente il ghiaccio.
Ghiaccio naturale che invece veniva recuperato in un modo che è un po' tutto. Tutti abbiamo visto al cinema tramite il film Disney Frozen nella scena iniziale.
Guarda, quella scena lì è perfetta, cioè se i nostri ascoltatori avessero voglia di riguardarsela, esattamente si faceva così, cioè la raccolta del ghiaccio naturale avveniva esattamente così, con questi strumenti, con i cavalli che appunto incidevano i blocchi di ghiaccio in questi laghi del Nord America in particolare, insomma nelle zone più fredde ovviamente, poi venivano stoccati in queste ghiacciaie e poi venduti. Tenete conto che il ghiaccio del Nord America arrivava fino in India, quindi stiamo parlando di un'epopea mondiale.
Nel tuo libro poi racconti anche il trasporto in India, insomma che perdeva molto del proprio carico.
Un terzo se ne perdeva, però due terzi arrivavano ed era un commercio molto lucrativo, cioè il porto di Boston si è costruito grazie al commercio del ghiaccio, quindi stiamo parlando di una grande realtà economica.
Tornando o passando per un attimo ancora agli alimenti, birra e ghiaccio, tu spieghi come da nemici mortali diventino amici inseparabili?
Sì, perché storicamente, fino diciamo alla diffusione del ghiaccio artificiale, la birra, quella più prodotta, è quella che noi oggi chiamiamo ale, quella tipica dei pub inglesi, quella un po' meno frizzante e che normalmente si beve a temperatura ambiente o comunque non particolarmente fredda. Quella che noi invece consumiamo e che si consuma largamente nel mondo è la lager. che è quella che deve essere prodotta a temperature molto basse.
Tra l'altro lager significa recinto.
Il recinto è una parola che è stata resa famosa durante la Seconda Guerra Mondiale. Il senso è sempre quello, zona recintata, ed erano in montagna, perché appunto la maturazione di questo prodotto poteva avvenire solo al di sotto di certe temperature. Quindi si poteva produrre quella birra, che era quella più gradita dal pubblico, solo in certe aree e solo in certe stagioni. Quando si arriva al freddo artificiale, invece, la lager diventa di gran lunga la birra più prodotta e quella più apprezzata dal pubblico. Ovviamente, a quel punto, fabbriche di birra e fabbriche di ghiaccio diventano inseparabili, anzi, molte fabbriche di birra si mantengono vendendo il ghiaccio. Il caso della nostra parte, la Peroni a Roma, che aveva grandi consumatori a Roma, ma si manteneva soprattutto vendendo il ghiaccio che le serviva per produrre la lager.
Arriviamo al Novecento, la Prima Guerra Mondiale imprime un'accelerazione straordinaria all'industria del freddo.
Sì, imprime un'accelerazione in tutte le industrie, ovviamente, anche all'industria del freddo, perché il tema principale è quello di riuscire ad alimentare e a, diciamo, a mantenere milioni di uomini al fronte. Non c'era mai stata una mobilitazione così grande e soprattutto non c'erano mai stati dei fronti così estesi. Stiamo parlando dal Mare del Nord alla Svizzera, da Trento fino all'Adriatico, da Stettino al Mar Nero, insomma, dei fronti migliaia di chilometri, e bisognava produrre e portare cibo garantito, sicuro, a questi milioni di persone al fronte. È chiaro che il freddo diventa lo strumento principale per permettere innanzitutto alla carne di arrivare dall'America all'Europa, perché l'America poi sfama l'Europa durante gli alleati, ovviamente durante la Prima Guerra Mondiale.
Inizialmente venivano portati gli animali, esatto, proprio da macellare sul posto.
E però questa cosa non era molto efficiente, quindi lì si macellavano in America e si portavano le carni già tagliate, già preparate,
congelate
e poi pronte per essere consumate dai soldati al fronte. Questa cosa ovviamente ha fatto sì che l'industria del freddo avesse un grandissimo sviluppo durante la Prima Guerra Mondiale, e sostanzialmente anche i consumatori cominciarono ad impratichirsi con questo tipo di prodotti. Cioè, la carne congelata fino a quel momento non era particolarmente apprezzata, era molto guardata con sospetto, mentre invece dopo la Prima Guerra Mondiale è assolutamente di consumo largo.
Arriviamo velocemente al frigorifero, che ha una storia lunga e rocambolesca, ma io mi limito a citare un passaggio del tuo libro che mi ha molto colpito. Noi occidentali del XX secolo, con le case piene di dispositivi alimentati a energia elettrica, saremmo portati a pensare che il processo storico sia quello più logico. Prima ci si allacciava alla rete e poi si acquistava il frigorifero. Ma le cose sono andate esattamente al contrario. L'acquisto del frigorifero era la precondizione per portare l'elettricità nelle case, altrimenti non c'era motivo per farlo.
Eh sì, il frigorifero è stata la grande rivoluzione domestica, ha permesso appunto di pianificare la spesa, ha liberato molto tempo per le casalinghe, ma anche per gli uomini di casa, e quindi ha cambiato la vita delle famiglie fondamentalmente. È stata una grande rivoluzione, e per averla in casa la gente era disposta ad allacciarsi all'energia elettrica, cosa che fino a quel momento non aveva nessun motivo per fare.
Ecco, il primo frigorifero, che ha una storia lunga, ma insomma magari la citeremo un'altra volta, non costava poco.
No, costava $1,000, che erano quattro volte una Ford.
In che anno?
1911. Era quattro volte una Ford T, quindi diciamo tra gli 80 e 100.000 euro oggi.
Attuali.
Quindi insomma una spesetta, diciamo così.
Allora, siamo arrivati al termine di questa puntata. Quanto alla bibliografia, io ricordo il titolo del tuo libro in libreria da pochissimi giorni: L'incredibile storia della neve e della sua scomparsa, dalle civiltà mesopotamiche al frigorifero, dai cocktail all'emergenza climatica. È un libro edito da Aboca.
Io invece cito Luigi Lombardo, L'impresa della neve in Sicilia, Le Fate Editore.
Chiudiamo come sempre con un'anticipazione, un trailer della prossima puntata, che sarà completamente dedicata agli spaghetti al pomodoro, e avremo con noi un grande ospite.
Sì, avremo Massimo Montanari, professore di storia medievale all'Università di Bologna, professore di storia dell'alimentazione, probabilmente il più importante storico dell'alimentazione in Italia e direi anche nel mondo, insomma è uno di quelli che quando parla insomma cambia un po' la prospettiva, e ci parlerà di questa storia millenaria degli spaghetti al pomodoro con un taglio non solo storico ma anche politico e sociale, quindi insomma ci saranno anche qua delle sorprese. Thank you.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati, produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.
Dottoressa, sono preoccupato. Mi sveglio e sento 2 anni a canone zero. Vado al lavoro e sento 2 anni a canone zero. Faccio l'amore e sento 2 anni a canone zero. Cos'ho che non va?
Lei è sotto l'effetto di Telepass Plus.
Passa a Telepass Plus. Non paghi il canone fino a 2 anni e hai 120 euro di cashback su tutti i servizi Plus. In più, puoi vincere un'esperienza a Casa Azzurri in Germania. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Offerta soggetta a limitazioni, valida fino al 2 maggio. Condizioni del cashback, montepremi e regolamenti su telepass.com.
Incredibile?
No, Telepass.